Radio Giornale.
L'aggressione di Lugano, novità dalla Polizia Federale. La donna fermata era già finita in un'indagine del 2017 sul terrorismo jihadista. Tutto in fumo in poche ore con la scomparsa del mulino di Maroggia, conseguenze anche per alcune specialità prodotte con farine locali. Abbiamo frenato i contagi. In Francia Macron annuncia un graduale allentamento del lockdown. Da sabato riaprono i piccoli negozi. 2-0 al Servette, quarta vittoria di fila per il Lugano Hockey. In Champions League Juventus, Barcellona, Siviglia e Chelsea agli ottavi. E dunque l'autrice dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio in un grande magazzino in pieno centro città a Lugano era già conosciuta dalla Polizia Federale. Le autorità stanno dunque indagando a ritmi serrati su quello che ipotizzano sia stato un attentato terroristico. Una 28enne svizzera domiciliata nel Luganese, lo ricordiamo, ha ferito due donne, una in modo serio, con un coltello. Francesca Calcagno.
La situazione è seria, ha detto il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi durante una conferenza stampa convocata d'urgenza ieri sera a poche ore dai fatti. Collegata da Berna in diretta c'era la direttrice della Polizia Federale Nicolette Della Valle. L'inchiesta sull'aggressione avvenuta ieri pomeriggio alla Manor di Lugano è infatti immediatamente passata al Ministero Pubblico della Confederazione, proprio perché il sospetto è che si tratti di un attentato terroristico.
Questa aggressione non mi sorprende, purtroppo. Si ricollega ai casi in Francia, Germania, Vienna e anche, devo dire, al caso a Morsch in Svizzera. La persona era conosciuta dalle autorità e poi per i legami con ISIS è appunto questo che dobbiamo adesso indagare.
Attorno alle 22 l'aggiornamento. Con un tweet la Polizia Federale ha comunicato che il nome della donna figura in un'indagine del 2017 relativa al terrorismo jihadista. La 28enne, ma qui non ci sono conferme ufficiali, avrebbe inoltre urlato dei riferimenti al sedicente Stato Islamico prima di aggredire le due donne. All'appuntamento con la stampa era presente anche il comandante della Polizia Cantonale, Matteo Cocchi.
Abbiamo attivato tutta questa modalità di lavoro. Deve far capire che siamo presenti, che la situazione è seria e che siamo sul pezzo.
Non sono stati forniti dettagli sulla donna. Le autorità si sono limitate ad affermare che si tratta di una 28enne svizzera residente nel Luganese.
Da registrare anche la reazione della Presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga, che ha telefonato alla Presidente del Governo cantonale ticinese, Norman Gobbi, per manifestare vicinanza alle donne aggredite e alla popolazione ticinese e per assicurare naturalmente anche il sostegno della Confederazione. Su Twitter invece il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è fatto sentire per condannare l'attacco, un attacco che ha definito di matrice islamica. Ricordiamo che a Vienna a inizio novembre 4 persone erano state uccise da un simpatizzante dell'ISIS. Il pane non mancherà sulle tavole dei ticinesi, ma in un prossimo futuro sarà prodotto solo con farine nazionali. Il violento incendio che lunedì ha completamente distrutto il mulino di Maroggia avrà infatti anche conseguenze dirette, considerando che oltre un migliaio di professionisti cantonali, oltre che alla distribuzione, facevano capo al prodotto ticinese. Daniela Giannini.
Operativo da 132 anni fino a lunedì, era l'unico mulino ad essere ancora attivo a livello commerciale. Quotidianamente macinava 50 quintali di farine. Oggi resta poco o nulla, come ci conferma Luigi Fontana, che da poco ha lasciato la conduzione al figlio Alessandro.
Praticamente tutta la zona produzione è distrutta, magazzino distrutto. Rimane in piedi il silos contenente frumento in cemento armato, per fortuna l'hanno potuto isolare, ma purtroppo tutto il resto è andato.
Fra le caratteristiche del mulino di Maroggia anche la grande attenzione per grani antichi o particolari. Giuseppe Piffaretti della società Mastri Panettieri e Pasticceri del Ticino.
Penso alla Valmara, era una farina talmente speciale che non viene prodotta da nessun altro mulino in Svizzera, quindi chi faceva il pane con questa farina dovrà toglierlo dal mercato. Quindi anche il consumatore dovrebbe essere un po' comprensivo verso il panettiere per capire che quel pane lì non lo si può più fare, perché il prodotto del mulino Maroggia è un prodotto esclusivo pensato per il mercato ticinese.
Finite le scorte, i professionisti dovranno fare capo ad altri mulini elvetici, sperando che le grandi nevicate di un tempo non blocchino le forniture della materia prima. Intanto, ancora oggi a Maroggia, dove negli anni si è sempre investito molto, permane la tristezza che sentiamo anche nella voce di Luigi Fontana.
Ci si è sempre aggiornati anche come attrezzature, come macchinario, eccetera, e vedere in poche ore tutto questo lavoro distrutto è abbastanza scioccante, sì.
Spostiamoci all'estero, un'uscita progressiva dal confinamento. Ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron, in un discorso televisivo, ha comunicato le tappe per l'allentamento delle misure attuate per contenere la diffusione del Covid-19. Riaprono i piccoli negozi, ma non si potrà sciare. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
I primi ad aprire, già sabato, saranno i negozi fino alle 9 di sera, giusto in tempo per non perdere il treno delle compere natalizie. E ci si potrà spostare anche fino a 20 km dal proprio domicilio, anche se al massimo per 3 ore e sempre con l'autocertificazione. Anche i luoghi di culto riapriranno, al massimo però per 30 persone alla volta. Poi, se i contagi non supereranno le 5.000 unità quotidiane, da metà dicembre il confinamento sarà sostituito da un coprifuoco dalle 21 alle 7, salvo per il 24 e il 31 dicembre, quando però resteranno vietati i raduni all'aperto e le feste, ma non gli spostamenti tra le regioni. Riapriranno comunque cinema, teatri e musei, non le stazioni sciistiche e neppure i ristoranti, che dovranno attendere fino al 20 gennaio, sostenuti fino ad allora da sussidi pubblici, che copriranno il 20% del fatturato del 2019. Anche i licei torneranno pienamente a lezioni in presenza per quella data, un paio di settimane prima delle università. Nel frattempo il presidente Emmanuel Macron prevede che i primi vaccini arriveranno già per fine anno. Non saranno obbligatori, ma prioritari per anziani e persone a rischio.
E pandemia significa anche una fattura salatissima per le compagnie aeree. Secondo le ultime stime, tra quest'anno e l'anno prossimo le perdite saranno di 157 miliardi di dollari. Johnny Canonica.
Le stime sono della IATA, l'Associazione Internazionale del Traffico Aereo, che riunisce 290 compagnie di tutto il mondo. Secondo gli ultimi calcoli, nel 2020 la pandemia costerà al settore 118,5 miliardi di dollari, mentre l'anno prossimo le cose dovrebbero migliorare un po', anche se le perdite saranno di altri 38 miliardi e mezzo. 157 miliardi di dollari in totale, quando in giugno lo stesso ente prevedeva perdite per 100 miliardi. D'altra parte, era difficile immaginarsi un miglioramento, visto che dopo le settimane con flotte intere bloccate a terra a causa del lockdown, i voli sono ripresi, ma sono tutto fuorché occupati in ogni ordine di posti, come prima di marzo. In effetti, secondo la IATA, il traffico passeggeri subirà un calo del 60% rispetto all'anno scorso. Decisamente meglio, ma sempre in calo, quello merci, giù solo, si fa per dire, del 15%. Questo anche grazie a un aumento dei prezzi generato dalle capacità di trasporto limitate.
È un nodo centrale della rete idroaviaria europea. Stiamo parlando del porto di Basilea. Da qui, grazie all'interscambio tra fiume, strada e ferrovia, le merci provenienti dai porti e dai bacini industriali del nord Europa proseguono il loro viaggio attraverso le Alpi. Domenica i cittadini basilesi sono chiamati a pronunciarsi su un credito di 155 milioni di franchi per il progetto di ampliamento dell'infrastruttura portuale, un progetto ambizioso e molto controverso che spacca anche le associazioni e i partiti ecologisti. Ci dice di più Anna Maria Nunzi.
Il porto di Basilea è un'infrastruttura la cui importanza travalica i confini del cantone. Via Reno arriva in Svizzera circa il 12% delle importazioni, tra queste un terzo dei prodotti petroliferi e un quarto dei container. A nord della città, sul confine con la Germania, è ora prevista la realizzazione di un nuovo bacino e di un grande terminal per collegare trasporti stradali, ferrovie e navigazione. Un'espansione che è però molto contestata.
Es ist in der weiten Region mit Abstand das wertvollste Naturschutzgebiet.
L'area prevista per il nuovo porto è una delle zone naturali più pregiate della regione, per questo motivo è anche protetta a livello nazionale. Oggi siamo confrontati con una drammatica perdita di biodiversità e morie di insetti ed è dunque impensabile distruggere quest'area naturale, dice il presidente della sezione basilese di Pronatura. Altre associazioni come l'Iniziativa delle Alpi sostengono invece il progetto. Progetto affermano che fornisce un contributo essenziale agli obiettivi climatici della Svizzera e che contribuirà ad accelerare il trasferimento del traffico merci su ferrovia. Argomenti che hanno convinto la maggioranza del Partito dei Verdi a raccomandare il sì, dice il deputato Jérôme Thierrier, che tiene a sottolineare. È una soluzione accettabile perché le superfici di compensazione previste nel progetto sono 4 volte più estese dell'area dove verrà costruito il nuovo bacino. un progetto che fa comunque arricciare il naso a molti esponenti dell'area rossoverde basilese e nonostante il sostegno anche di tutti gli altri partiti, stando ad un sondaggio, anche la popolazione è scettica.
Siamo alle notizie sportive, Lorenzo Boscolo.
Sì, buongiorno. È arrivato il quarto successo di seguito per il Lugano dell'Hockey, ottenuto ieri la Corner Arena contro comunque la seconda squadra più produttiva a livello di reti segnate della regular season, la seconda squadra più produttiva, ossia la Ginevra Servette, battuto 2-1 grazie alle reti di Affazzini, una rete ottenuta in power play, e a Dario Burger, una rete ottenuta a porta vuota sulla finale di partita. Da segnalare anche le ottime parate di Niklas Schlegel, che ha ottenuto da parte sua la quarto shutout stagionale. Il derby di alta classifica è andato invece nettamente a Losanna, impostosi 6-1 sulla Friburgo, mentre lo Zurigo zitto zitto di misura ha battuto 2-1 il Lagnau, balzando così alla comando della graduatoria con un punto di margine sugli stessi vodesi e 6 sul Lugano, che è quinto, mentre l'Ambrì-Piotta rimane all'ottavo posto. Sono 4 da ieri le squadre qualificate per gli ottavi di finale di Champions League. Siamo balzati al calcio: Juventus e Barcellona vittoriose rispettivamente sulla Fenerbahçe 2-1 e sulla Dinamo Kiev 4-0, nonché Chelsea e Siviglia. I londinesi hanno sconfitto il Rennes 2-1, gli andalusi con lo stesso risultato si sono imposti sul Krasnodar. Tra gli incontri di questa sera alle 21 il big match Inter contro Real Madrid, lo trasmettiamo su RSI la 2, imperdibile, e poi Liverpool che ospita l'Atalanta, mentre la Bayern Monaco ospita il Salisburgo.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, e noi ci risentiamo più tardi.